Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Come di consueto salutiamo anche quanti ci seguono nella zona di Torino e dintorni attraverso le frequenze di RTB Radio Torino Biblica. Buongiorno Claudio e buona settimana.
Buongiorno a tutti e devo dire che tutte le volte sento Pavarotti, specialmente la domenica mattina. Che dà
però oggi è lunedì, non è domenica.
Sì, scusa, no, il lunedì mattina, no, che apre questa settimana di lavorativa, di studio. Mi fa un piacere immenso e mi auguro, come dice lui, che ciascuno di noi possa incontrare la sua innamorata per prima.
La sua innamorata per prima,
il suo amore, capito? Cioè, svegliandosi la mattina.
Se chi ha incontrato per prima, insomma, Paolo Naso, politologo in nostra compagnia, buongiorno.
Sì, buongiorno. Vado su io, però.
Va bene, va bene. Allora, con Paolo Naso prendiamo in considerazione quest'oggi alcuni articoli che troviamo sulle pagine, sulle prime pagine, ma non solo, dei giornali. Intanto su Repubblica, ma direi su tutti i quotidiani, si parla dell'accordo con l'Europa, Brexit. Ora May deve convincere Londra e c'è un commento di Andrea Bonanni: se si impone il volto fermo dell'Unione. Prendere o lasciare, dopo 2 anni di duri negoziati, l'Europa manda la Premier britannica davanti al Parlamento di Londra con un accordo di divorzio sottoscritto da tutti i governi dell'Unione Europea, ma sul quale Theresa May ha dovuto fare molte concessioni. È il miglior accordo possibile ed è anche l'unico, avverte asciutto il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. L'alternativa sarebbe una hard Brexit. E poi questo articolo di Andrea Bonanni fa riferimento anche alle situazioni di tensione con la Polonia, ma anche con l'Italia, e dice: attenzione, l'Europa non è quella specie di, come dire, di mostro molle, no? Come a volte ci viene descritto, ha una spina dorsale, tenetene conto. Ecco, più o meno questo è il senso dell'articolo. Vediamo un po' cosa ne pensa un politologo come Paolo Naso di questo accordo, che bisogna vedere se poi il Parlamento inglese ratificherà a dicembre.
Ma credo che ci siano dei grandi margini di incertezza, perché, come dire, non era questo che gli inglesi si aspettavano, e soprattutto in questa lunga, in questo lungo interim dal voto emotivo contro l'Europa sino poi a capire qual è il conto di questo di questa scelta, alcuni spostamenti dell'opinione pubblica sono stati molto importanti. Cioè, oggi c'è qualcuno che si chiede: se si tornasse a votare oggi ci sarebbe nuovamente una Brexit? Quindi la posizione del primo ministro May è davvero molto difficile, perché ha da una parte da presentare un conto salato e dall'altra sa che alcuni umori anti-europei, almeno in parte, si sono attenuati. Quindi è davvero una situazione molto difficile, e non escludo che possano esserci anche dei clamorosi colpi di scena. Sull'altra cosa invece, cioè sulle tensioni tra la Commissione, Juncker, l'Italia e la Polonia, ma insomma siamo abbastanza nella fisiologia della trattativa. Ora, al di là della cosa romantica, della cena risolutiva, con un 0-0,4 di deficit, di percentuale di deficit rispetto al PIL, ma insomma non mi sembra che abbiamo assistito davvero a quello scontro muscolare che forse qualcuno invocava. C'è stato un orientamento italiano, la Commissione ha detto dei no molto forti, l'Italia ora sta provando a mediare, vediamo poi che cosa resta sul piatto, nel senso che dopo aver promesso mari e monti, le risorse erano scarse per fare contemporaneamente un credibile reddito di cittadinanza e una seria riforma delle pensioni. Ora i margini di bilancio diminuiscono ulteriormente, quindi diciamo la pietanza nel piatto si restringe significativamente, e le opinioni pubbliche che hanno fatto la fortuna politica del Movimento 5 Stelle e della Lega sarebbero evidentemente molto in disappunto, quindi c'è un po' di turbolenza indubbiamente, però niente mi sembra che non possa essere riconducibile alla fisiologia del rapporto tra la Commissione e gli Stati nel momento in cui in condizioni difficili si fanno le leggi finanziarie.
A proposito sempre della Brexit, ascoltavo quest'oggi vari commenti alla BBC e c'era un giornalista francese che diceva mentre i leader, come dire, mostrano un atteggiamento prudente, nel senso che sono anche dispiaciuti perché insomma questo sarebbe il segno formale dell'abbandono della Gran Bretagna dell'Unione Europea, dunque una perdita, ecco, per l'identità europea, i francesi dicono ma finalmente se ne vanno perché, come dire, bloccavano tutto, era veramente una palla al piede. Chi ha ragione?
No, non hanno ragione i francesi perché è del tutto naturale che il Regno Unito non stia nell'Unione Europea. È un'anomalia, una grave anomalia, una grande potenza economica, militare, una grande forza culturale, un paese che ha avuto un ruolo fondamentale nella sprovincializzazione dei percorsi di formazione anche dei nostri figli, non dei nostri studenti, cioè non credo che l'Europa sicuramente non ci guadagna, non ci guadagniamo noi neanche in termini di comprensione di quello che vogliamo. Noi vogliamo un'Europa più forte. Almeno io mi auguro, auspico un'Europa più forte, un'Europa più rappresentativa. E come dire, la linea inglese è una linea di abbandono e destrutturazione. Ci sono tanti altri paesi assai meno importanti dell'Inghilterra che sono pronti a fare lo stesso, anzi che vorrebbero fare lo stesso. E questo è uno scenario che mi spaventa. La frammentazione dell'Europa storicamente ha portato dei conflitti, ha portato dei nazionalismi esasperati. Ora non voglio predire guerre e rumore di cannoni e di bombe, però certamente un'Europa disgregata è una realtà economica del tutto fragile, assoggettabile. Oggi le grandi competizioni si vivono in sistemi di macroeconomie. Già l'Europa oggi è tagliata fuori dai grandi flussi economici e finanziari. Nessuna grande azienda europea è dentro le cinque più grandi aziende mondiali. E pensate che cosa ne sarebbe di un'Europa in cui non ci fosse più l'Unione, ma ci fosse soltanto la Francia, seppure la Francia muscolare che ama guardarsi allo specchio e inorgoglirsi dei propri muscoli, o soltanto la Germania. Sarebbero dei nanetti ancora più irrilevanti di quanto non sia l'Unione Europea oggi. Quindi davvero credo che chi sogna la frantumazione europea non ha idea di ciò a cui si va incontro, semplicemente una persona che non ha idea di quanto forte sia la competizione cinese, indiana, brasiliana, nordamericana e di come soltanto un'Europa più coesa dal punto di vista politico ed economico, perché le due cose vanno insieme, potrebbe essere una valida alternativa.
Claudio Coppini, un commento?
No,
domanda.
Volevo chiedere a Paolo, ecco, tu come la penseresti, come la vedresti? Sei anche tu favorevole a degli Stati Uniti d'Europa?
Il sogno potrebbe essere quello degli Stati Uniti d'Europa, però io credo che se vogliamo ragionare in termini politici dobbiamo stare saldamente con i piedi per terra, quindi darci un pizzicotto, svegliarci, berci un caffè e quindi renderci conto che non è proprio il tempo di sognare un'Europa ancora istituzionalmente più coesa e quindi anche in termini per esempio di un paese con struttura federale così come gli Stati Uniti. Non è questa l'ipotesi che i padri europei alla fine sono stati costretti a percorrere, ne hanno dovuto percorrere un'altra, che non è quella di una federazione ma è quella di una unione. Il problema è che questa unione è al tempo stesso troppo forte e troppo debole. Troppo forte perché decide quanto cacao ci va nel cioccolato, quanto devono essere lunghe le sardine che possiamo pescare e così via, ma troppo debole nel senso che poi consente agli stati di approcciarsi a questo sistema alla carta, come al ristorante, cioè uno dice vorrei il primo ma non il secondo, l'insalata per favore me la condisce con l'aceto, ecco non è così, l'Europa non deve essere un menù alla carta per cui tu scegli quello che prendi, ma deve essere un pacchetto che viene accettato lealmente e strategicamente. Quindi l'economia, la società, la formazione, pensiamo al tema decisivo della formazione, la libera circolazione non soltanto delle merci ma anche delle persone, quindi pensiamo anche alla liberalizzazione dei flussi e arrivo a dire anche dei flussi migratori, sarebbero degli aspetti essenziali di un'Europa che io personalmente sogno, senza arrivare, come dire, a mettere in campo l'idea degli Stati Uniti d'Europa, cioè si può ancora fare molto per rafforzare l'Unione Europea, sperando che questa ondata di nazionalismo sovranista faccia presto il suo tempo, perché ci si rende conto che davvero è antistorica e soprattutto va esattamente nella direzione opposta agli interessi degli europei.
Allora, prima di lasciare completamente l'argomento Europa, poi ovviamente ne parleremo tante volte anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, c'è una pagina dedicata proprio al prossimo voto delle elezioni europee, meno 6 mesi al voto, a pagina 4 di Repubblica, ci sono interviste anche a dei giovani, perché appunto qui nel titolo si legge un test di tenuta, la sfida è anche coinvolgere i giovani, come è noto la partecipazione elettorale nelle elezioni per l'Europa, per il Parlamento europeo, è sempre molto bassa, si sta abbassando di anno in anno, insomma. Però, ecco, una domanda potrebbe essere, non c'è il pericolo che il Parlamento inglese, per esempio, bocci l'accordo attuale in attesa che magari avere interlocutori diversi fra 6 mesi? Non c'è questa spada di Damocle, appunto, di chi fa un ragionamento aspetta che forse i prossimi interlocutori europei saranno di tutt'altro tipo e magari possiamo strappare delle concessioni più importanti?
Io credo che in un sistema di impazzimento della logica, della politica, dell'interesse nazionale ci possa stare anche questo scenario. Mi pare onestamente troppo calcolato e troppo lucido, quindi potrebbe essere una componente di minoranza che sceglie questa strada, perché ormai l'approccio è un approccio di tipo reattivo, l'abbiamo visto in Italia, l'abbiamo visto in Inghilterra, lo vediamo in Ungheria, in Polonia, cioè si reagisce in modo emotivo e compulsivo sulla base della sensazione e dell'emozione del momento. Oggi c'è qualcuno che ci sta ripensando alla Brexit e si vedono i costi e ci si chiede davvero se alla fine valeva la pena e quindi io credo che sì, qualcuno potrà fare questo calcolo cinico e anche un po' scellerato. Al fondo io credo che in realtà decideranno veramente gli umori del momento e il livello di coesione delle forze politiche che è molto basso, quindi da questo punto di vista io sono pronto anche a prendere atto di un risultato fallimentare, cioè di un fallimento del primo ministro May.
Potrebbero votare contro
di un ritorno alla casella del via.
Accidenti, potrebbero votare contro questo accordo?
Non mi stupirei, nel senso che delle forze sovraniste che vogliono su questo costruire il loro futuro politico potrebbero scommettere su questo scenario drammatico, ma comunque uno scenario.
È una situazione un po' strana.
Non vado a perderci più di tanto alla fine.
È una situazione un po' strana perché nel Parlamento inglese i parlamentari che avrebbero voluto rimanere nell'Unione Europea sono la maggioranza, contrariamente a quello che è successo nel paese con il referendum. Insomma, una situazione un po' buffa.
Quindi,
ecco,
io credo che davvero sia molto, molto difficile fare delle previsioni perché siamo oltre la logica dell'azione politica concertata, cioè non c'è il partito laborista che vota in un modo, siamo in uno scenario nel quale
molto
ognuno
liquido
può votare come vuole.
Bene.
E questo perché? Perché si vota su una cosa che non era attesa e probabilmente per qualcuno ancora è un'ipotesi sbagliata, quindi si chiederà qual è il modo migliore per indurre, come dire, un ripensamento, magari per avviare un Brexit, cioè porre le premesse per un rientro.
Quindi il no all'accordo potrebbe essere paradossalmente
un modo per prendere tempo e far consolidare una sorta di pentimento collettivo.
Vedremo.
Di questo voto emotivo e reattivo.
A dicembre prenderà, ci sarà questo voto importante del Parlamento inglese. Un'ultima considerazione o domanda e poi lasciamo Paolo Naso.
Allora, no, è interessante. No, perché poi alla fine potrebbe essere anche il rischio opposto, quello che se ci fosse una negazione così, forse le elezioni europee potrebbero ancora pendere più sulle destre e sui sovranisti, no?
Ma è tutto Paolo? È possibile.
E poi volevo chiedere a Paolo una cosa al volo. Mi sembra che questo sia anche il tempo in cui le grandi alleanze, i grandi accordi di equilibrio internazionali siano un po' in fase un po' di esaurimento. Penso appunto all'Europa, alla Brexit, ma penso anche alla NATO. In tanti accordi sembrano un po' rischiare un rimescolamento, è così?
Totalmente sì, e la ragione è duplice. Da una parte che sono più deboli gli stati perché sono più forti i popoli. Allora, qual è la differenza tra Stato e popolo? È la differenza tra una cosa che resiste, al di là poi delle emozioni e delle suggestioni politiche del momento. Lo Stato resta con le sue strutture e le sue scelte strategiche, quindi la scelta strategica, per esempio, di stare della NATO non si mette in discussione ogni governo che passa, questo è lo Stato. E invece il popolo è quello che passa, che può essere condizionato dal pifferaio magico di turno o dai pifferai magici di turno, e quindi un giorno va da una parte e il giorno dopo va esattamente dalla parte opposta. Pensate ai dibattoni politici in Grecia, per cui si passa da un governo di centrodestra a un governo di sinistra radicale, ovvero in Spagna, situazioni assolutamente analoghe, per certi aspetti anche in Italia. Quindi da una parte c'è questo tema della debolezza degli stati e della insorgenza dei populismi, e dall'altra parte c'è invece una crisi dell'idea della governance globale, perché si ritiene che invece il sovranismo sia una risposta che meglio risponde ai propri interessi, e questo è un calcolo dannatamente e drammaticamente sbagliato, nel senso che l'Unione Europea ha responsabilità enormi. La più grande è quella di non far capire a cosa serve l'Unione Europea medesima. Detto questo, proprio per i dati, i macrodati che ormai sono disponibili, noi vediamo con ogni evidenza che l'economia europea e la capacità di influenza dell'Europa nel sistema globale fuori da una struttura, da una griglia appunto costituita dall'Unione Europea sarebbe nulla, realmente nulla. Cioè di fronte al neoimperialismo americano, di fronte ai progetti egemonici russi che pensavamo tramontati e invece vediamo che tramontati non sono, di fronte all'emergere di grandi competitor come quello indiano oppure quello brasiliano, ecco, c'è il rischio davvero che l'Europa disgregata non possa più dire nulla né sul piano culturale né sul piano sociale e purtroppo neanche su quello economico. Quindi è davvero uno scenario inquietante, e però nessuno riesce a dirci perché è bello essere europei.
Allora io direi, mettiamo uno stacco musicale. Paolo, tu hai la possibilità di rimanere ancora con noi oppure...
Se lo stacco è breve, sì.
Ok, benissimo. Allora, un breve stacco musicale, ci risentiamo ancora con Paolo Naso. Quando stoi contigo, la verità mi interessa, perché tu eres toda mi vida entera, perché tu eres toda mi vida entera. De tu mano quiero anda todos mis caminos, de tu mano quiero anda todos mis caminos, porque estoy segura que tú eres mi destino, porque estoy segura que tú eres mi destino y que no. Buongiorno con l'edicola RVS. Allora, ci sono diversi argomenti che ci piacerebbe ancora affrontare prima di concludere l'edizione di oggi. Molto velocemente accenniamo, e speriamo di poter approfondire nel corso anche di questa mattinata, a un appuntamento che si svolgerà a Firenze, ma che ha una rilevanza nazionale, e il modello concordatario e la legge sulla libertà religiosa che non c'è a 70 anni dalla Costituzione. Si svolgerà questo convegno mercoledì 28 novembre, parteciperanno varie personalità del mondo politico e religioso. Leggo qui Paolo Bagnoli, Valdo Spini, Giulio Di Segni, Stefano Gagliano, Mosè Baldari, Carmine Napolitano, Riccardo Burigana, Eliseo Longo, Marco Ricca, Roberto Mazzola, Paolo Longo, Valerio Tozzi, Francesco Margiotta Broglio, Valerio Di Porto, Aldo D'Onofrio, Tiziano Rimoldi, Cristina Corzen. Si svolgerà a Firenze a partire dalle ore 9, il mercoledì 28 novembre. Ne parleremo. Paolo Naso, solo una battuta su questo legge sulla libertà religiosa che non c'è a 70 anni dalla Costituzione. Ecco, uno potrebbe dire, ma come? L'Italia gode della libertà religiosa, che motivo c'è di avere una legge? Ecco, una cosa di questo, dal tuo punto di vista.
Diciamo che la libertà religiosa è a strati. Allora, tutti godono della libertà religiosa, c'è chi ne gode a un grado minimo, quindi può tranquillamente dire quello che pensa, però per esempio ha delle difficoltà ad aprire una chiesa, e c'è chi invece non soltanto ha delle agevolazioni fiscali, ma ottiene anche dei fondi pubblici dallo Stato. Quindi diciamo c'è una gradualità di questa libertà religiosa che è figlia di un'epoca in cui le leggi sulla materia si chiamavano leggi sui culti ammessi, e già la parola ammessi, l'aggettivo ammessi, dà esattamente la misura della concezione che c'era di questa libertà religiosa, quindi una libertà religiosa concessa, per così dire, e quindi anche controllata, quindi al fondo una libertà religiosa che non esiste, ma che è del tutto fragile e anche modesta dal punto di vista appunto delle libertà civili nel loro complesso. Discuterne oggi, certo, è un ottimo esercizio politico per vigilare la condizione politica, perché in questa legislatura si possa mettere mano a un provvedimento che viaggia in Parlamento da almeno 25 anni, mi sembra pressoché nulla.
Ecco,
quindi
più bassa che in passato, diciamo, questa possibilità.
Assolutamente sì, nel senso che oggi una legge sulla libertà religiosa, sono disposto a scommetterci qualcosa, anche se un bravo protestante non dovrebbe scommettere, però sono pronto a farlo in questo caso, che il giorno dopo la Lega o anche altri titolerebbero una legge a favore dell'Islam. E questo, oltre che falso, sarebbe contro, come dire, la strategia dei partiti al governo oggi. Quindi davvero mi sembra che manchino
le condizioni politiche
per arrivare a cambiare significativamente i provvedimenti in essere.
Allora, questo è un convegno organizzato dall'Associazione Piero Guicciardini, e chi volesse maggiori informazioni possiamo lasciare un numero di cellulare che è il 328 30 32 480. L'altra notizia di cui vogliamo parlare, ma proprio brevemente, con Paolo Naso, è uscito un'inchiesta delle Iene: lavoro nero e incidenti taciuti nella ditta del padre di Di Maio. Se ne parla su Repubblica di oggi. Ho lavorato 2 anni con la ditta del padre di Di Maio, 1 anno totalmente in nero. La denuncia affidata alle telecamere delle Iene da un operaio di Pomigliano d'Arco, Salvatore Pizzo, suscita domande imbarazzanti sull'attività imprenditoriale di famiglia che più volte pubblicamente il ministro del Lavoro ha citato come esempio di azienda dove l'imprenditore si sentiva anche il dipendente e i dipendenti si sentivano anche imprenditori. Per la verità, questa come dire, tendenza a colpire il padre per colpire il figlio l'abbiamo già vista anche con Renzi. Insomma, un tuo commento, ecco, su questa vicenda.
No, come dire, sono assolutamente garantista e in questo caso difendo il fatto che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Certo, se i figli fossero più prudenti nel tessere gli elogi dei padri farebbero meglio il loro mestiere, soprattutto quando sono sovraesposti, però non c'è ombra di dubbio che non si può scaricare sul vice premier Di Maio una colpa o un reato commesso dal padre, salvo che il figlio non fosse esplicitamente complice, ma di questo non abbiamo traccia, non risulta nessun ruolo del figlio nelle aziende di famiglia. Quindi
Ma cos'è? Questa è una tecnica politica anche di colpire i familiari per colpire, no? Un po'. insomma.
Sì, ma è, come dire, è un po' il gioco degli stracci, cioè è anche un cattivo giornalismo, se posso permettermi. Io le lievi una trasmissione simpatica, divertente, per carità, però questo continuo insomma, il giornalismo d'inchiesta deve fare altro, ecco, deve fare altro, più che andare a guardare negli armadi alla ricerca del calzino sporco, perché di questo poi alla fine si tratta di capire, cioè ci sono ben altri temi, diciamo, che anche pertinenti alla forza politica del vicepremier Di Maio, sul quale sarebbe interessante saperne di più.
Tipo?
Chi ha finanziato il movimento, come vengono gestite le casse del movimento, che fine fanno i soldi che vengono messi da parte, quanto viene dato mensilmente alla Casaleggio Associati da ogni singolo parlamentare, per fare che cosa? Ecco, queste qui sono cose che francamente mi interesserebbero di più che la bricconata del padre che ha tenuto un dipendente in nero per qualche mese.
Comunque queste domande, chissà che magari non vengano anche, non trovino anche delle inchieste. Insomma, Claudio, e poi lasciamo Paolo Naso.
Magari, guarda, devo dire che Paolo ha fatto una lista, mi ha anche colpito perché ce l'aveva. Però io spero che le opposizioni, in particolare anche il Partito Democratico, non attacchi su questo, perché veramente sono d'accordo con Paolo, è un calzino sporco.
Ma il partito
Sì,
hai ragione.
Va bene, allora
mi piace chiudere con una battuta così grossolana,
sì.
Però un problema reale
era più bellina.
Credo che non possiamo non chiederci dove si colloca l'opposizione e qual è la forza e il rappresentante, qual è l'indirizzo dell'opposizione.
L'opposizione chi?
Appunto, okay. Esattamente questo, è un tema, ma lo dico non per polemica nei confronti di questo o di quel partito, perché è un elemento fisiologico della democrazia, cioè in un sistema nel quale non sia chiara, lineare, forte, riconoscibile l'opposizione, c'è una democrazia mutilata, e questo mi sento di dirlo, cioè se noi abbiamo da denunciare la mutilazione della democrazia per alcuni atteggiamenti che giudichiamo per esempio borderline rispetto alla Costituzione in materia di libertà civili, per esempio, e questo va imputato alle forze del governo, allo stesso modo la democrazia è fragile, è mutilata perché c'è un'opposizione invisibile, impercettibile, divisa, frammentata, che risponde più a logiche interne che a logiche esterne di servizio al Paese. L'opposizione ha un ruolo in una democrazia e mi sembra che chi lo dovrebbe interpretare in questo momento stia pensando ad altro.
Ecco, l'ultimissima, però vorrei che tu ci spiegassi qualcosa. In un sistema tripolare è veramente difficile avere un'opposizione? Perché forse è anche lì che qualcuno non l'ha capito, anche in questo partito di cui stavamo parlando. Perché finché c'è un sistema bipolare è più semplice, ma in un sistema tripolare l'opposizione perde molto la sua forza. E abbiamo visto che due forze che non era possibile pensare si mettessero insieme hanno scavalcato, mi è sembrato, l'accerchiamento della linea Maginot.
Sì, è vero che è più difficile, ma è altresì vero che invece ci potrebbero essere, come sempre ce ne sono stati in un sistema ben più che tripolare come quello italiano, delle alleanze tecniche dichiarate, trasparenti tra diverse componenti dell'opposizione, e diciamo non dimentichiamo che poi c'è qualcuno che sta lavorando anche per un'alleanza tra i due poli dell'opposizione, cioè tra il Partito Democratico e Forza Italia. C'erano pochi dubbi che questo fosse il disegno politico di Renzi prima del 4 marzo e resta il disegno politico di Renzi oggi. E quindi io credo che si potrebbe fare molto molto di più sia nel quadro di un'alleanza. Non dico che questa sia la mia ipotesi, dico che descrivo dei processi, sia nel quadro invece non di nessuna alleanza, ma nel quadro di una rispettosa mantenimento delle proprie differenze, ma sapendo che se si colpisce uniti si è più efficaci. Si è più efficaci anche nell'interesse del Paese. Se davvero alcune delle misure sono sbagliate, per esempio mi sembra di capire che c'è una consistente discussione sulla sostenibilità e l'utilità del reddito di cittadinanza, mentre sulle pensioni c'è una opinione complessivamente più favorevole. Sul reddito di cittadinanza noi abbiamo forze sindacali, forze datoriali, cioè le imprese, le grandi imprese, le grandi e le piccole, componenti della società civile, componenti del volontariato, forze di opposizione che dicono a cosa serve questa misura. E se come dire, il PD trovasse una sua coesione interna e fosse più attento e capace di costruire un'alleanza intelligente con Forza Italia, che come dire, sta anche cambiando fisiologicamente, meno Berlusconi, più Tajani, per intenderci, beh, insomma, probabilmente si delineerebbe un polo politico più credibile di quanto non sia l'opposizione oggi. Oggi l'opposizione semplicemente non è credibile, nel senso che non si capisce cosa, se anche uno le desse il voto, a che cosa lo darebbe. Ecco, costruire invece un'opposizione come dire, concertata con Forza Italia, forse almeno darebbe l'idea che votando per l'uno o per quell'altro partito ci potrebbe essere un'alternativa, magari non auspicabile, ma un'alternativa al governo attuale. Oggi l'alternativa al governo attuale non è pensabile, non si capisce neanche che cosa potrebbe essere se non un monocolore della Lega.
Allora, noi ringraziamo il professor Paolo Naso, docente alla Sapienza di Roma, politologo, responsabile del progetto Mediterranean Hope per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Grazie davvero Paolo per il tuo impegno. Grazie, a risentirci. Buongiorno con l'edicola RVS e nel frattempo ci ha raggiunto il professor Tiziano Rimoldi della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Grazie Tiziano per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a tutti.
Allora, tra l'altro sarai tra i relatori del convegno che, come abbiamo detto poco fa, si svolgerà nella città di Firenze il prossimo mercoledì 28 novembre, sul tema il modello concordatario e la legge sulla libertà religiosa che non c'è a 70 anni dalla Costituzione. Abbiamo sentito parole un po' pessimistiche di Paolo Naso, secondo lui questa legge sulla libertà religiosa, che pure sarebbe opportuna, ha possibilità quasi radenti zero, diciamo, di poter vedere la luce in questa legislatura per problemi di carattere politico. Non so se vuoi commentare anche tu queste...
Purtroppo questa...
Sei d'accordo?
Questa previsione la condivido anch'io. Non mi sembra che ci sia un interesse da parte del presente governo. Peraltro non so se poi sarebbe auspicabile che il governo se ne interessasse, perché visto un pochino l'approccio a certe problematiche, quasi quasi c'è da augurarsi che non se ne interessino del tutto.
Allora verrebbe da dire, perché fare questo convegno?
Beh, comunque diciamo bisogna fare il punto, anche perché ci sono state delle iniziative importanti in questo campo, un gruppo di studiosi importanti del mondo del diritto si sono interrogati su cosa fare, è stato scritto una nuova bozza sostanzialmente di una possibile legge sulla libertà religiosa, che rappresenta anche sicuramente un avanzamento rispetto ai progetti che sono stati fatti nel passato, e quindi questo poi in relazione anche con il prosieguo comunque dell'attività governativa per quanto riguarda le intese, perché non dobbiamo mai dimenticare che l'articolo 8, comma 3 della Costituzione comunque prevede una diciamo così, strada maestra, che è quella della bilateralità, quindi comunque lo Stato, diciamo così, dovrebbe, a mio parere, anche se la legge generale sulla libertà religiosa non si dovesse fare, comunque dovrebbe continuare a intrattenere conversazioni e dialoghi anche strutturati con le diverse confessioni religiose che chiedono di poter avere
Quindi,
un'intesa.
Le intese, per esempio, con l'Islam, tu le vedi positivamente?
Ma diciamo che l'intesa con l'Islam è un tema che oramai
con le varie associazioni.
Con le varie, è un tema che è da diversi anni sul tappeto. Mi sembra che per esempio il tema dell'intesa con l'Islam italiano, nel senso non italiano perché è in Italia, ma c'è un Islam che è composto quasi esclusivamente da persone che hanno la cittadinanza italiana e che quindi, diciamo, dal punto di vista della conformità, diciamo così, ai principi costituzionali non presenta nessun tipo di sospetto o di problematica, e credo che in questo caso, diciamo, c'è una responsabilità del governo, dei governi, perché di tutti i colori, che non si sono mai, diciamo, interessati. Capisco che ci siano problemi di tipo elettorale, ma quando si tratta di dare applicazione poi alla Costituzione, penso che certe cose andrebbero un pochino anche riviste, insomma.
No, su questo volevo chiedere a Tiziano, che ringrazio. Certo, credo che questo governo, specialmente nella linea della Lega, difficilmente, anche sul discorso delle intese, no?
Diciamo che al di là dei discorsi ci sono delle tematiche a cui sicuramente anche la Lega è sensibile. Non possiamo pensare che...
Quali sono, per esempio?
Per esempio lo statuto dei lavoratori, perché tutto sommato... quando si parla a carattere generale, certo, l'immigrazione comunque è un tema che nessun governo serio potrebbe, diciamo così, scantonare. C'è un tema che è la solidarietà personale, ognuno se la risolve a modo suo, c'è un tema che è, diciamo, l'approccio alla diversità, che in questo caso dovrebbe, secondo me, un po' rivedere i toni, perché a volte poi si rischia di scivolare nel razzismo, che può essere un razzismo sulla razza in senso stretto, può essere anche un razzismo culturale. Ecco, da questo punto di vista credo che bisogna fare attenzione a non fomentare. Certo che dal punto di vista, diciamo, epocale, qualche soluzione in più, che non sia soltanto non facciamoli venire, credo che andrebbe messa in campo. Questo però non vuol dire poi che l'Italia non abbia bisogno di una quota costante di persone che lavorino, perché ci sono tutta una serie di lavori in Italia che si voglia o non si voglia, perché rubano il lavoro, perché non li vuol fare più nessuno. Sapete i discorsi un pochino che si fanno alla piazza del mercato, però è un dato di fatto che ci sono tanti lavoratori stranieri in Italia che coprono settori interi. Pensiamo al settore del parmigiano reggiano: se non ci fossero i Sikh o gli Hindu che prendono cura degli animali che producono il latte, e probabilmente sul parmigiano ce lo potremmo scordare. Quindi credo che a queste tematiche anche il bacino elettorale della Lega, che ha produzioni in atto in cui queste figure di lavoratori sono importanti, non può non prendere in esame questa situazione.
Quindi,
questo significa...
Questo ci fa capire l'intreccio molto stretto tra questioni di diritto, questioni legate alle fedi religiose e anche persino all'economia, insomma. Quindi è un tutt'uno che bisogna fare attenzione a non scindere, perché insomma ci sono degli...
Certo, quando noi abbiamo delle persone che lavorano, come tu fai a dire a una persona: beh, tu finché lavori mi stai bene, quando poi vuoi vivere la tua vita, diciamo
è
così,
chiaro,
rispettando quelle che sono le tue convinzioni, la tua coscienza, non mi va più bene, qua allora non parliamo più di lavoratori, diciamo, parliamo degli schiavi. Gli schiavi non hanno diritti. Ecco.
Tiziano Rimoldi, ti porto negli ultimissimi minuti che abbiamo a disposizione su un argomento che troviamo a pagina 29 di Repubblica di oggi, un'intervista a Leonardo Boff, che è un teologo cattolico, era una volta uno dei padri spirituali della teologia della liberazione. Tanti problemi e tante controversie all'interno del mondo cattolico, anche sulla teologia, su questo tipo di teologia. Ma insomma, l'intervistatore Paolo Rodari gli chiede: la Chiesa sembra in alcune sue parti legata a una visione imperialista costantiniana, immersa nella storia e votata alla conquista del potere. Quindi una domanda piuttosto provocatoria. Francesco a volte appare come una meteora in un mondo che fatica a tenere il suo passo. Cosa ne pensa? Allora lui risponde: credo sinceramente che la Chiesa, trattino istituzione, cioè la Chiesa come società gerarchica, non si senta parte del popolo di Dio come richiedeva il Concilio Vaticano II, ma al di fuori e al di sopra di esso, organizzandosi non attorno al più antico concetto di comunio, di comunione tra tutti, ma attorno al potere sacro, sacra potestas, escludente perché concentrato solo in alcune mani. E poi lui parla delle tentazioni affrontate da Gesù proprio su questi argomenti, e fa riferimento a un cattolico, Lord Acton, che in riferimento ai potenti papi del Rinascimento scrisse: il potere tende a corrompere e il potere assoluto corrompe in modo assoluto. È ancora più pertinente quanto affermava Hobbes riguardo al potere, che diceva si sostiene solo sul desiderio incessante di avere sempre più potere. Tutte parole che si sono concretizzate nella storia della Chiesa. Cosa ne pensi?
Che dire? Beh, certo, è un'analisi anche spietata, se vogliamo, no? Che ha sicuramente dei fondamenti di verità, nel senso che, specialmente direi nell'Occidente, forse un pochino anche in Italia, specialmente negli anni passati, c'è stata un po', secondo me, questa tentazione a cui si è un po' ceduto, nel senso che a fronte di una sostanziale progressiva secolarizzazione, calano tutti gli indici, i sociologi della religione ci dicono che le persone sono molto meno praticanti in tutti i sensi, non soltanto nel senso stretto di essere presenti alle pratiche religiose, a partecipare alla messa o alle altre festività o agli altri sacramenti, ma proprio anche la cultura, nel senso che rispettare certe norme etiche o certe richieste di conformità a comportamenti o a morali, oramai diciamo che gli indici sono in calo e in caduta libera. A fronte di questo però mi sembra che la scelta sia stata non tanto quella di ingaggiare una battaglia forte su queste tematiche, ma sotto molti aspetti l'idea un po' di mantenere la fortezza ben protetta, quindi per esempio nessun passo indietro dal punto di vista istituzionale, presenza continua in tutte le istituzioni pubbliche e nessun tipo anche di apertura rispetto a questo. Prendo solo giusto una cosa così molto, molto simbolica, anche molto, molto abbastanza poco rilevante, almeno dal mio punto di vista, non è una cosa che mi disturba particolarmente, però giusto per fare un esempio, la questione dell'esposizione dei crocifissi, lo Stato italiano in qualche modo ha cercato di metterci una pezza, ma lì si sarebbe dovuta levare una voce da parte della Chiesa Cattolica che avrebbe dovuto dire bene, in base a quello che io ho detto nel Concilio Vaticano II, affermando la solennità della libertà religiosa, non chiedo più allo Stato di esibire i simboli di una religione che comunque non è la religione di tutti. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, forse le relazioni ecumeniche, penso alla Carta Ecumenica che ha anche un paragrafo in cui si parla dell'impegno delle chiese firmatarie a favore delle confessioni cristiane di minoranza, credo che anche questo meriti un po' di essere rispolverato. Ecco.
Va bene, naturalmente poi Boff parla del potere concentrato nelle mani del clero, l'esclusione delle donne, dunque tanti temi che sono anche oggetto di dibattito e di riflessione all'interno del mondo cattolico e in generale delle chiese, perché alcuni di questi temi sono veramente trasversali.
Chi è senza peccato scagli la prima pietra.
E quindi credo che è importante anche per gli amici che magari dicono vabbè, ma io non faccio parte di nessuna chiesa, ma se le chiese migliorano su questi aspetti di democrazia, di trasparenza, di maggiore partecipazione appunto, no, del popolo di Dio, questo ha un riflesso anche sulla società.
Inevitabilmente. Certo.
Allora noi ringraziamo Tiziano Rimoldi della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Claudio,
ricordiamo l'appuntamento di mercoledì.
Allora sì, parliamo dell'incontro che ci sarà, del convegno che si svolgerà a Firenze mercoledì 28 novembre a partire dalle ore 9 alla Colombaria in via Sant'Egidio 23, nel pomeriggio a partire dalle ore 15 nella sede del Christian Science via dei Servi 38. Il modello concordatario, la legge sulla libertà religiosa che non c'è a 70 anni dalla Costituzione, ci sarà anche il professor Tiziano Rimoldi tra i relatori. Grazie a tutti amici per averci seguito, l'appuntamento è come di consueto domani sempre alla stessa ora. A presto.
Arrivederci.
A questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi...
Avete ascoltato?
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vede io vorrei...
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.